In questa ottava della Pasqua, Gesù ci invita a dissetare la nostra sete di verità, di amore, alla sorgente della sua parola. Ascoltiamo nel Vangelo di Giovanni: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente che zampilla per la vita eterna. Questo tempo di grazia è prendere sempre più coscienza che la Pasqua ancora una volta ci sta coinvolgendo non solo annualmente, ma tutte le volte che ci avviciniamo a Dio. Le parole che il Signore dice alla Samaritana risuonano anche per noi oggi: chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Che parole, che fiducia da parte di Dio verso ciascuno di noi. Occorre meditare profondamente. L'acqua che lui ci dona diventa sorgente che zampilla. Possiamo liberamente lasciare che l'acqua sgorghi attraverso di noi e che chiunque lo desideri ne beva. Ma quando mi renderò conto di questa sorgente che è in me? Questo avverrà solo quando gli altri verranno ad essa per estinguere la loro sete. Davvero, scopro il Signore in me quando gli altri lo chiederanno a me. Adorare è prendere coscienza di questa grande verità. Attraverso ciascuno di noi si rinnova il mistero dell'incarnazione. Ogni atto di fede ci rende partecipi di questo mistero. Dio non solo si è fatto carne, ma in Maria ha assunto la mia stessa natura. Per questo, proprio attraverso la fede, si può ascoltare nel cuore colui che ha parlato a Maria e che aspetta da noi la risposta. Avvenga per me quello che tu hai detto. Nel silenzio del cuore scopriamo che la nostra vita è spazio capace di accogliere Dio. La sua parola si trasforma nella mia risposta. L'amore che possiamo esprimere è parte di un amore più grande e che la nostra vita è un dono da ricevere attimo per attimo. In questo silenzio diventiamo consapevoli che il senso della nostra vita è solo legato a Lui. Veramente, l'amore che si dona fa parte di quello che noi abbiamo ricevuto da Dio. Così come dice il salmista: Signore, tu mi scruti, mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo, penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo, tu conosci il mio cuore, conosci i miei pensieri. Il Signore mi conosce per la verità che si racchiude in me stesso, per quella verità per cui è sempre pronto ad amarmi al di là di ogni mio merito. Il suo è un amore totalmente gratuito. Si dona, ma vuole essere accolto. Questa è una verità radicale che arriva alle radici della vita di ogni uomo. È inquietante, è un'inquietante verità che provoca un cambiamento di vita. Così Dio non solo si è fatto uomo, ma ha fatto di tutto per restare con gli uomini facendosi cibo. Adorare e riconoscere questo segno d'amore e di presenza che Dio ha scelto per essere sempre in mezzo a noi fino alla fine dei tempi. L'Eucaristia è segno di questa volontà divina, di questo amore gratuito che non si stanca di offrirsi alla fame dell'uomo. Nonostante il suo sforzo, l'uomo resta sempre fragile, è come un vaso di creta, facile a rompersi. L'inquietudine del cuore è una sensazione purtroppo seducente, elimina tutte le certezze e crea grandi ambiguità a favore delle tenebre. L'Eucaristia invece ci richiama la volontà di Dio stesso, che attraverso Gesù ci dice: io sono con voi tutti i giorni. Gesù invece è venuto ad aprire le mie orecchi e un'altra voce mi dice: io sono il tuo Dio, io ti ho plasmato con le mie mani, io ti amo e amo ciò che ho fatto di te. Ti amo di un amore che non ha limiti, perché io amo te come io sono amato. Non allontanarti da me, torna a me, non una volta, due volte, ma ogni volta, sempre. Sì, mio figlio, come puoi dubitare che non ti abbraccerò di nuovo e ti stringerò al mio petto? Ti bacerò e passerò le mie mani tra i tuoi capelli. Io sono il tuo Dio, Dio di misericordia, di compassione, Dio di perdono e di amore, Dio di tenerezza e di sollecitudine. Ti prego, non dire che io te la do sempre vinta, che io non ti posso più sopportare, non ti sentire mai allontanato da me. Se mi cerchi nel desiderio del cuore, sono contento solo quando tu sei con me. Mi preme tanto che tu mi sia vicino, conosco tutti i tuoi pensieri, apro e ascolto tutte le tue parole e ti amo perché sei stupendo, fatto a mia immagine, tu sei l'espressione del mio più intimo amore. Non giudicarti, non condannarti, non scappare. Lascia che il mio amore raggiunga gli angoli più profondi e più nascosti del tuo cuore e ti riveli la tua bellezza, una bellezza che non riesci più a vedere, ma che diventerà per te un nuovo invisibile amore alla luce della mia misericordia. Vieni, ci dice ancora Gesù, lascia che asciughi le tue lacrime, lascia che la mia bocca si avvicini alle tue orecchie per dirti che ti amo, ti amo, ti amo per quello che sei. È questa voce che Gesù vuole che noi ascoltiamo. È la voce che continuamente ci chiama a tornare da colui che ci ha creati per amore e vuole ricrearci nella misericordia. La compassione di Dio non è qualcosa di astratto, è un gesto concreto con cui Dio arriva fino a noi. In Dio noi vediamo la pienezza del suo amore che Gesù ci dona. Gesù è la compassione del Padre. Per questo adorare è gridare: Signore, aiutami, ascolta la mia voce, voglio accogliere la tua misericordia. Ma come è possibile arrivare a tanto? Davanti all'Eucaristia siamo chiamati a vivere la verità dell'essere spezzato. Il pane si mangia solo se lo si fa a boccone, cioè se si spezza. Tutte le volte che Gesù vuole rivelarci il suo amore, lo fa spezzando il pane con noi e per noi, e chiede anche a noi di ripetere il suo gesto in sua memoria. L'essere qui in adorazione, affermiamo la forza del gesto dello spezzare il pane. Non dimentichiamo mai. Quando spezziamo il pane insieme, riveliamo gli uni agli altri il racconto concreto della vita di Gesù e delle nostre vite in Lui. L'adorazione eucaristica ci compromette davanti agli occhi di un mondo distratto, frettoloso, egoista, un mondo nel quale noi affermiamo non solo la presenza di Dio, ma anche il coraggio di ripetere il suo gesto, amare col suo stesso amore. Non è forse questa la delusione che prova il mondo nei confronti dei cristiani? Amano con un amore che non è quello di Dio. Un amore che possiamo trovare da tutte le parti, ma solo chi ha accolto Dio sa amare nel suo stesso amore. E questa è la delusione che il mondo prova nei nostri confronti. Ci trova uomini che parlano di Dio, ma Dio non sempre nel loro cuore. Parlano di uno spezzare il pane, ma poi ognuno mangia per conto suo. Dice il Vangelo che Gesù prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, lo diede ai suoi amici. E gli fece questo quando vide una folla affamata e ne ebbe compassione. Lo fece la sera prima della sua morte, quando volle dire addio, lo ripeté. Quando si fece riconoscere dai due discepoli di Emmaus che aveva incontrato lungo la strada. E dopo la sua morte, i cristiani hanno continuato a farlo in sua memoria. Vogliamo davvero riscoprire la forza dell'Eucaristia? Vogliamo prendere coscienza di che cosa significhi partecipare alla messa? Non è la nostra presenza a un rito, ad un rituale, tutt'altro. È rendere presente la memoria di colui che ha dato la vita per gli uomini. Quindi, spezzare il pane significa celebrare, rendere presente la storia di Gesù e la nostra storia. La nostra identità cristiana si riassume in questo gesto dello spezzare il pane. L'abbiamo inteso la sera di Pasqua, e proprio anche ieri il Vangelo diceva dei discepoli di Emmaus lo riconobbero nello spezzare il pane. Tutte le volte che noi partecipiamo all'Eucaristia, alla Santa Messa, e riceviamo l'Eucaristia, anche noi siamo segnati da questo gesto di Gesù anche noi partecipiamo di quello spezzare il pane. E il mondo non può vedere soltanto noi che abbiamo fatto un gesto, ripetuto un gesto, ma in noi deve ritrovare l'entità, la forza di quel gesto. Forse il mondo frettoloso, chiacchierone, non sa più vedere in noi la memoria di Dio, la memoria di Gesù Cristo, non sa più vedere il nostro essere, pane spezzato, o quello che è peggio, noi non riusciamo più a rivelare ciò che siamo. Gli invitati alla cena del Signore, a mangiare quel pane, a far memoria del suo gesto. Il mondo può sempre chiederci, dov'è che tu hai mangiato? Dov'è il tuo essere il pane spezzato? Dov'è in te la memoria di Cristo? Ciò che noi ora adoriamo, prima fu preso nelle sue mani, nel prendere, benedire, spezzare, porgere il pane, viene manifestato nel modo più sintetico il mistero della vita di Cristo. L'Eucaristia è dunque la rivelazione dell'amore del Padre verso ciascuno di noi attraverso Gesù. Il Padre ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché il mondo per mezzo di Lui fosse salvo. Al battesimo nel fiume Giordano e sul monte Tabor lo ha benedetto con queste parole: questo è il Figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Questo Figlio amato ha davvero rivelato l'amore del Padre per tutti noi quando fu messo in croce, trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità, dirà il profeta Isaia. Ma con la sua morte ha dato a noi se stesso come cibo, realizzando così le parole che durante l'ultima cena aveva detto ai suoi: questo è il mio corpo che è dato per voi. Adorare e venire coinvolti in questa vita presa, benedetta, spezzata e offerta, e oggi consegnata nelle nostre mani a ciascuno di noi. Meditiamo. L'Eucaristia, che adoriamo, ci è stata consegnata. Fermiamoci un attimo a riflettere su queste parole. Non è un nostro premio, un nostro merito. Ci è stata consegnata dalla sua gratuità. Sì, le nostre mani hanno toccato Dio e così siamo stati resi partecipi del suo mistero. Per questo Gesù non esitò, mentre spezzava il pane, a dire ai suoi discepoli: fate questo in memoria di me. Quando mangiamo il pane e beviamo il vino insieme in memoria di Cristo, diventiamo intimamente uniti alla sua vita, fatta di compassione. Difatti diventiamo la sua vita e così siamo in grado di rappresentarla nel nostro tempo e nel nostro ambiente. E questo è il grande mistero dell'incarnazione. Dio è disceso tra noi uomini, per diventare un essere umano con noi e una volta tra noi, è sceso fino all'estremo abbandono di chi viene condannato a morte. Già nel primo secolo del cristianesimo si cantava un inno su questa via discendente di Gesù. L'Apostolo San Paolo lo inserisce nella lettera ai Filippesi, che raccomandava ai suoi destinatari di meditare bene nel discendere in questa scala della vita, quando scriveva: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. In queste parole, in modo molto sintetico ma anche molto chiaro, ci viene rivelata la via dell'amore di Dio. È una via che scende sempre più in basso, fino all'estrema povertà umana. Sì, fu annoverato fra i criminali, a cui viene tolta la vita. Adorare è mettersi, o meglio, è entrare nella presenza di colui che è il presente. È ricevere lo stesso amore con cui Gesù ha amato i suoi e ama ciascuno di noi, lo stesso amore con cui il Padre ama Lui, e come questo amore fa di Gesù una sola cosa con il Padre, allo stesso modo fa una sola cosa con noi. Davvero, adorare e avere il coraggio dell'umiltà, di diventare una cosa solo con Lui e fra di noi. È importante per noi riflettere su questo. Ogni Eucaristia che riceviamo è un invito a ritrovare in noi quell'unità che solo Dio può e sa creare. Come possiamo ancora ricevere l'Eucaristia con un cuore diviso, spezzato, separato, pieno di pregiudizi, di paure, di ansie? Come possiamo? Non c'è contraddizione più grande che ricevere l'Eucaristia divisi dagli altri, o peggio, divisi dentro di noi. Mi colpisce sempre questa parola del Signore, quando si consegna nelle nostre mani, chiede a ciascuno di noi uno spazio per fare corpo con noi. Stare alla presenza di Dio, questa è l'adorazione. Un Dio che è voluto restare con noi. Ma la condizione perché noi si possa vivere l'unità con Lui è trovare spazio anche per gli altri in noi. L'Eucaristia, vorrei dire, è il segno della visibilità di questo amore. E l'amore di Dio viene reso concretamente presente in massimo grado. Per questo il mondo ha delle pretese verso di noi cristiani. Se noi affermiamo che l'Eucaristia è il segno visibile dell'amore di Dio, di un amore che è passato attraverso le croci, quando Gesù appare ai discepoli, sono ancora sanguinanti. Un corpo risorto con delle ferite che non si sono chiuse. Che dramma sarebbe stato se quelle ferite delle mani, dei piedi e del costato si fossero chiuse. Per noi non ci sarebbe più speranza. Saremmo disperati. Perché questo Dio, pur avendo dato la vita per noi, non avrebbe mai risposto alle nostre ferite. E proprio nelle sue piaghe, ormai liberate dalla malizia del peccato, che diventano per noi uno spazio di rifugio. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, dice il Signore, ed io vi ristorerò. Stare alla presenza di Dio, adorare le sue santissime piaghe, accogliere la sua dolce presenza, diventare segno di questa visibilità, è tutto quello che noi chiediamo tutte le volte che ci mettiamo in adorazione. Gesù non solo è diventato un essere umano, è anche diventato pane e vino affinché attraverso il nostro mangiare il pane e bere il vino l'amore di Dio potesse diventare il nostro amore. Il grande mistero dell'Eucaristia consiste nel fatto che l'amore di Dio ci è offerto non in modo astratto, ma in un modo estremamente concreto. L'Eucaristia non è una teoria, bensì nostro cibo, nostra bevanda per la vita quotidiana. E ora possiamo dire che l'Eucaristia ci offre la possibilità di diventare l'amore di Dio e di far diventare l'amore di Dio amore nostro. Non lo dimentichiamo. Sì, l'Eucaristia ci offre la possibilità di far diventare l'amore di Dio amore nostro. Gesù ce lo dice apertamente quando afferma: la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il Padre che alla vita ha mandato me, io vivo per il Padre, così colui che mangia di me vivrà per me. chi oggi ha partecipato alla Santa Messa si ponga questa domanda. Davvero sto trasformando quell'amore che ho accolto di Dio nell'amore stesso di Dio come segno del mio amore? Questo amore ricevuto lo faccio passare attraverso di me? Quando amo, qual è l'amore che passa attraverso il mio cuore? Il mio amore egoista, umano? Eh sì, l'amore, anche l'amore più nobile, l'amore che può unire i genitori ai figli, l'amore anche del sacramentale del matrimonio, l'amore si può ammalare. Sì, si può amare o pensare di amare o credere di amare con un amore malato. Qui ogni forma di malattia, di infermità è stata vinta dall'amore donato da Dio sulla croce, dalla sua vita offerta sulla croce. Ed è proprio questa Eucaristia che ci dà la possibilità di far diventare questo amore che viene a noi gratuitamente donato il nostro stesso amore, per guarire i nostri amori malati, i nostri affetti malati. Non c'è cosa tremenda, vorrei dire, di amare con degli amori malati, compressati, prepotenti, egoisti, disarmanti. Ogni qualvolta riceviamo il corpo e il sangue di Gesù nell'Eucaristia, ci viene dato il suo amore, lo stesso amore che egli ha mostrato sulla croce. Meditiamo insieme. L'Eucaristia è l'amore di Dio per l'uomo di ogni tempo, di ogni storia, di ogni avvenimento, per tutti, peccatori e santi. Che cosa manca al mio amore per amare? La risposta è semplice. Al mio amore per amare manca Gesù, manca l'amore di Dio. Non so trasmettere, consegnare agli altri quell'amore con il quale io sono amato. Non sono ancora libero di dentro per amare con l'amore con il quale sono amato. E allora che cosa mi manca? C'è una preghiera di Jean Viau che recita così. Dio mio, vieni a rimpiazzare in me tutto quello che mi viene a mancare a poco, man mano che invecchio. Le mie forze, rimpiazzale con un po' più d'amore, con un modo più semplice, più delicato di donare me stesso. Il mio slancio, il mio brio, rimpiazzalo con il tuo sorridere, tu così buono con tutti, che sapevi accondiscendere a quel che gli altri domandavano. Aiutami non solo a sopportare e a comprendere gli altri, ma a interessarmi ai loro progetti. La mia memoria fa che mi permetta di ricordare ciò che vi è di migliore, ciò che vi è di più bello nella mia vita, per condividerlo con gli altri. La mia volontà, che forse è debole, fa che si pieghi amabilmente ai desideri ragionevoli di coloro che mi stanno attorno. Irradio umilmente, discretamente, per mezzo dell'esempio. La mia intelligenza fa che accetti con umiltà di sapersi meno attiva, meno brillante, meno rapida, ma che si applichi sempre di più a cercare te, a conoscere te e a far presente in me le promesse di eternità che tu fai a tutti quelli che ti cercano. Signore mio Dio, perché sia sempre più capace di distaccarmi, di dimenticarmi, di donarmi con te e per te. Sì, al posto di quello che mi manca, metti il tuo amore. L'Eucaristia dunque è l'amore di Dio che si riversa nella mia fragilità umana. Nell'Eucaristia si vede anche il dramma della croce, del dolore lancinante del crocifisso. Sulla croce Gesù ci ha mostrato fin dove arriva l'amore di Dio. È un amore che abbraccia anche quelli che lo hanno crocifisso. Infatti, mentre pende dalla croce su cui è inchiodato, totalmente trasfigurato e spogliato di ogni cosa, egli ancora prega per i suoi carnefici. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. L'amore di Dio per i suoi nemici non conosce limiti, prega anche per coloro che lo stanno mettendo a morte. È questo amore che ci viene offerto nell'Eucaristia. L'amore con cui Dio ama i nemici. Perdonare i nemici non rientra nelle nostre capacità. È un dono divino. È questo il motivo per cui bisogna fare dell'Eucaristia il cuore e il centro della nostra vita spirituale. È lì che si riceve l'amore che rende capaci dell'intraprendere la via che Gesù ha intrapreso prima di noi. Quale? È la via stretta, dolorosa, ma che dà la vera gioia e la vera pace. E rende capaci di rendere visibile in questo mondo l'amore non violento di Dio. L'adorazione non è questione di tempo di preghiera, ma di cambiamento di vita, per amore dell'amore stesso di Gesù, il crocifisso, il risorto. È importante, a mio modo di vedere, questo. L'adorazione, lo ripeto, per tutte le persone che vivono questo grande dono dell'adorazione, ma non è un tempo di preghiera, è un cambiamento di vita. Non posso dire mi piace nella misura in cui so cambiare la mia vita, mi converto. E allora da ciò che appare bello, buono, si trasforma in vero. L'adorazione è un cambiamento di vita. E questo cambiamento avviene proprio per amore e per l'amore di Gesù Cristo. Chi ama l'amore di Gesù deve amare ciò che Gesù ama. E quindi anche il perdono dei propri nemici. L'Eucaristia rivela la compassione che Dio ha avuto verso ciascuno di noi. Per questo ha deciso di restare fra noi come cibo e bevanda, cioè come bisogno essenziale ed esistenziale. Non lo dimentichiamo mai. Ho bisogno tutti i giorni di riattingere a quella sorgente, se voglio convertire, cambiare la mia vita, se voglio entrare in quella compassione che è la compassione di Dio. Ora, la compassione di Dio non è qualcosa di astratto o di indefinito, ma un gesto concreto, specifico, con cui Dio arriva fino a noi. In Gesù Cristo noi vediamo la pienezza della compassione di Dio. La risposta di Dio all'uomo è l'Eucaristia, segno della sua compassione. A noi che crediamo dal profondo della nostra miseria e chiediamo una mano che ci tocchi, un braccio che ci avvolga, una labbra che ci parlino, una parola che ci parli ora, lui risponde con l'Eucaristia. La trepidazione del cuore umano trova pace solo nell'Eucaristia. Non abbiate paura, non temete, sono io. A noi che sentiamo il nostro dolore come nessun altro essere umano lo sente, lo ha sentito o lo sentirà, e che siamo sempre in attesa di qualcuno che abbia il coraggio di venirci vicino, a noi un uomo è venuto a dirci una verità. Io sono con voi. Non aver paura. Come discepoli di Emmaus, egli si accompagna al nostro cammino. Stanco, deluso, di allontanamento da Dio stesso. Ma lui ci accompagna. Gesù Cristo, che è Dio con noi, è venuto a noi nella libertà dell'amore. Ed ecco, ora siamo qui davanti a Lui. Siamo in adorazione dinanzi a colui che ha voluto essere per noi il servo obbediente, tanto che non tenne gelosamente per sé, abbiamo letto nella lettera ai Filippesi, la sua divinità, ma spogliò se stesso. Siamo davanti a colui che si è fatto cibo e bevanda, e attraverso di lui che Dio ha rivelato la pienezza della sua compassione, egli è l'Emmanuele, il Dio con noi, adorare e essere chiamati a vivere una vita di compassione. Dobbiamo davvero ricordarcelo. Finché vivremo su questa terra, la nostra vita come cristiani dovrà essere contrassegnata dalla compassione. Ma dobbiamo renderci conto che la vita di compassione non è il nostro obiettivo finale. Possiamo vivere nella massima pienezza una vita di compassione solo se siamo consapevoli che Dio passa attraverso di noi. Questo Gesù spogliato, questo chicco di grano che si fa macinare dalla violenza e dal peccato dell'uomo, questo Dio che si fa cibo per noi, attraverso di noi, vuol continuare ad amare. Sì, Dio vuol continuare ad amare attraverso il mio amore. Ed è proprio per questo amore che passa attraverso di noi che iniziano cieli nuovi e terra nuova. Già fin da adesso il cielo ha toccato la terra e la terra è stata baciata dal cielo. Nell'Eucaristia tutto si ricapitola, tutto si riassume, tutto è espresso, tutto si rivela. E allora adorare e essere ammesse alla visione di cui parla il libro dell'Apocalisse, dove proprio attraverso ciascuno di noi, attraverso il nostro modo di amare, si rivela la presenza di Dio. Il libro dell'Apocalisse, al capitolo 21. Poi vedi un cielo nuovo, una terra nuova, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi, il mare non c'era più, vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono, ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà tra loro, ed essi saranno il suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. È la visione di un mondo nuovo dove l'amore ha vinto per sempre, e l'amore non è un'utopia. Cristo mi insegna che l'amore non è un'utopia, e che amare è il prezzo della mia vita. Adorare e affermare che il futuro di Dio, il suo regno, è già iniziato e viene rivelato ogni volta a chi ha fame e gli viene dato da mangiare, a chi è nudo e viene vestito, a chi è ammalato o carcerato o visitato ed è nell'oppressione viene eliminata. L'Eucaristia ci invita a compiere gesti di pura gratuità. Questo vuol dire è il vero frutto dell'adorazione, la gratuità. Dio non è un Dio lontano, da temere, da evitare, ma un Dio che passa ancora attraverso le mani degli uomini. È un Dio che ha voluto conoscere il dolore nella sua conseguenza più straziante fino alla morte. L'Eucaristia mi dice che Dio è un Dio di compassione, è l'Emmanuele, è mettersi davanti a colui che vuole stare con noi, così da entrare in una relazione così intima con Lui. Non conosceremo mai Dio come un Dio compassionevole se non comprendiamo con il nostro cuore, con la nostra mente, che Egli ha abitato in mezzo a noi. L'adorazione conferma questa certezza della fede, che Dio è il nostro Dio ed è l'unico. Sì, Dio è il nostro Dio ed è l'unico. Alla scuola dell'Eucaristia si impara la vera carità, il coraggio del diventare con gli altri una cosa sola, solo per amore. Essere una cosa sola per amore non è uno scherzo, è il coraggio di amare e riconoscere che il regno di Dio è in mezzo a noi e di cui noi siamo i semplici testimoni. E allora chiudiamo questa nostra adorazione col proposito di viverla bene nelle nostre parrocchie, nei nostri momenti di preghiera personale. Non dimentichiamo mai che tutte le volte che noi ci poniamo di fronte a Dio, Dio crede a quello che si sta facendo, più di quello che noi possiamo pensare di fare anche bene. Mi commuove il fatto che Dio crede al mio pregare, al mio adorare. Vorrei chiudere con un pensiero molto semplice, in cui si dice: spezza, Signore, la durezza del mio cuore, scioglilo come cera nel fuoco, scaccia dal mio cuore ogni malinconia, ogni durezza, ogni inutilità. O suavità, o bellezza, o carità, o amore beato del mio cuore, vivi in me e benedici me. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Gesù mio, Gesù amore.